Eccoci qua di nuovo con voi. Ciao Stefano.
Ciao,
parlavo,
Marco,
facevo il pesce, l'effetto pesce stavo facendo.
È ripetuto.
Sì, l'ho ripetuto perché non lo
buon
sentivo.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Stefano. Senti, voglio andare un attimo su questioni di campo, Stefano, perché poi abbiamo fatto tanto un po' il mercato nella prima parte, tutti questi nomi che stanno girando, possibili situazioni, eccetera.
Sì.
Senti, ti posso chiedere che tipo di derby ti aspetti? Cioè che tipo di Juve ti aspetti in campo? Cioè una squadra che...
Non te lo so dire, so perché...
Perché con Cesao e Vlahovic, ti dico che con Cesao e Vlahovic sono da valutare domani.
Non in dubbio, sì.
Che tu pensa se non ci dovessero essere nemmeno loro, diventa...
Diventa un derby...
Diventa una partita delicata, cioè io sono d'accordo con te. Anche per la legge
Toro,
dei grandi numeri,
esatto,
guarda che io questa
il
cosa...
Il Toro ha diversi problemi, ha fatto una buona partita contro il Parma, Suzuki alla fine della partita, il portiere del Parma, lo ricordiamo, è stato premiato come migliore in campo. Ha fatto due interventi strepitosi, è un Torino che faticosamente sta cercando un po' il filo interrotto dopo un inizio stagione molto promettente.
Che deve guardare dietro molto.
Bravo, senz'altro, molto, sono d'accordo. Però è il vecchio cuore granata, come si suol dire, insomma, non può sempre soccombere, no? Tu ricordavi una statistica, aprile 2015, c'era Ventura allora sulla panchina del Torino, dall'altra parte c'era seduto Allegri, ci fu un 2-1, no?
26 aprile Pirlo, del 2015.
Darmian Quagliarella rimonta. Sono quasi 10 anni. E allora la legge dei grandi numeri va rispettata. Poi
i tifosi da Juve stanno
toccando
tutto adesso,
saranno rassegnati,
sai,
ma cosa stai dicendo? Ma quando capiterà mai? Li perdiamo tutti. E diciamo è la cronaca di una sconfitta annunciata oramai, no? Sono proprio sotto.
Sono tre.
Dall'altra parte però
non è che stiano benissimo.
C'è quest'alone anche, no?
Di sfortuna,
degli episodi un po' che ti dicono male. Fiorentina, finale Supercoppa persa, semifinale persa contro il Milan. Cioè, io se fossi una Juventus sarei preoccupato a sto giro.
Saresti
per la legge grande. Sì.
Saresti
magari
preoccupato.
Non dico una scuola, però insomma, potrebbe incappare nell'ennesimo. Ormai non più, no? Clamoroso pareggio, insomma.
Vediamo
sarebbe
un po'
il 12°
che cosa ne pensano Mister Maifredi. Ciao mister,
ciao,
buon
Gigi.
Pomeriggio.
Buon anno.
Ciao mister. Allora,
ci
poi
verremo a trovare presto, Gigi.
Sì, sì, veniamo, stiamo preparando qualcosa. Qualcosa lo faremo.
Belle zone, belle zone questa, Gigi. Bresciano.
Quando arriverete.
Che bello.
Allertato la banda.
Ma un posto
magnifico mister. Allora, poi c'è Alessandro Iori.
Ciao
Alessandro, ben trovato. Buon anno
ciao
anche a te.
Ciao ragazzi, peraltro, caro Marco, non so se ricordi il cronista di Diretta Premium di quell'ultima vittoria del Toro nel derby il 26 aprile del 2015.
Hai capito, te lo ricordi bene.
Devo dire, per riequilibrare con i tifosi bianconeri, ho fatto anche i due degli anni successivi vinti dalla Juventus in casa del Toro.
Bene, bene. E poi abbiamo anche da Diretta
Torino Juve, la fai tu, non ho capito. Se la fa dopo 10 anni, clamoroso. No, Iori ti porteranno in curva maratona.
Sì, in braccio.
Questa volta no, non mi tocca.
Angioio Radice, ciao. Ciao caro, ben trovato anche
ciao,
a te.
Ciao
ragazzi. Buon anno.
Allora, permettetemi due messaggi subito. Allora, primo che voglio venire anch'io da Mister Maifredi.
Vabbè, andiamo tutti insieme.
Come no?
Tutti insieme andiamo.
Allora, facciamo, ci vediamo a Milano, poi dopo porti tu la macchina e ci porti da...
E il secondo che mi inchino alla pagina autocelebrativa di Iori che ci ha appena fatto sulle sue telecronache. Ciao Ale!
Ciao caro!
Pensa ai tifosi del Toro adesso, vogliamo Iori...
È quello lì, esatto, è lui!
Non lo dovevi dire Alessandro, vedrai che... Sì. Si aprirà un hashtag sui social.
Hashtag
Iori, forza Iori.
Vediamo un po' adesso. Mister Maifredi, posso avere un tuo, diciamo così, fotografia di questa partita? Perché insomma, si presenta.
Caro mister Gigi, non fare 0-0.
Passaggio
perché
a
qui
rischio,
siamo,
una partita a rischio. Che dici?
Siamo di fronte a un bivio.
Allora, avendolo vissuto, ti posso assicurare che è una partita attesa in città come nessun'altra. Per cui. Come aspettative sono altissime. Si affrontano due squadre che hanno indubbiamente dei problemi, però il Toro ha dalla sua la forte, l'animo spugnandi che ha naturalmente quando gioca contro le maglie bianconere. Dall'altra parte non c'è questo tipo di voglia di vincere sul Toro, anche se è insita, Perché? Perché la Juve di per sé parte quasi sempre favorita. Io direi che quest'anno anche, però, come diceva Stefano, ci sono molti problemi all'interno della squadra e questi problemi non so se verranno risolti in un attimo, perché la Supercoppa ha lasciato veramente una brutta botta, perché perdere contro il Milan, quel Milan, perché che adesso tutti incensano, che invece io ho visto male, e è stato solo accompagnato da una fortuna incredibile, perché poteva perdere con la Juve clamorosamente e perdere con l'Inter. Però il calcio è bello anche per quello, perché non è una scienza esatta.
Certo.
E spesso vieni messo davanti a delle cose che tu non avevi preventivato. Detto questo, credo che la Juve parta favorita, però deve ritrovare un minimo di felicità all'interno, cosa che non può avere adesso, perché la felicità non te la dà sicuramente Thiago Motta, che non è un galvanizzatore. Non è un galvanizzatore, è uno che magari ti dice le cose come devi fare, però tu vedi anche dei giocatori, Vlahovic, che avrà 80.000 problemi, però è un giocatore che ha dimostrato di saper far gol. Se tu non lo metti in quella condizione anche moralmente, vuol dire che come allenatore manchi. E dopo non avere...
Quindi adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo, caro mister, però... Io condivido questa analisi che ha fatto su Vlahovic, però Allegri non lo metteva nella posizione, Motta non lo metteva nella... Ma lui non c'ha nessuna responsabilità?
No, certo che sì, però quando tu hai come qualifica il terminale alto, che è Vlahovic, devi avere nella parte laterale le ali che ti danno palloni in continuità, e dietro il centrocampo che ti stimola. Io quando vedo una partita della Juve vedo che Vlahovic tocca 10, 15, 20 palloni a partita, e questo non è una cosa giusta e proponibile per un terminale, perché il terminale è là, non deve far altro che buttarla dentro, ma se non lo stimoli è chiaro che perde anche l'abitudine. Per cui direi che anche queste cose bisogna tenerne conto.
Assolutamente.
Io so che Vlahovic andrà via, perché ormai tutti i segnali sono quelli che andrà via, però io non so se la Juve farà bene a liberarsene. Per questo magari va in un altro ambito diverso e magari si scoppia fuori.
Che dite voi, Radice? Vengo da te, dai.
Ma sul discorso di Vlahovic o in generale del derby?
Ma andiamo anche su Vlahovic, il derby allora, penso che più o meno ci
Vlahovic
sia.
Andiamo su Vlahovic, perché secondo me noi l'avevamo sottolineato quando era andato in nazionale con le parole. Insomma,
sì,
che aveva detto.
Come no?
Quelle sono significative, Marco, perché comunque...
Dici è stata la pietra tombale
probabilmente non è nel suo habitat naturale da un punto di vista tattico. Questo diciamolo, è evidente che non è così. Poi quest'anno si crea anche un altro tipo di aspetto che nel giocatore può influire, quello mentale, perché ha una situazione alla Juve che non è una situazione stabile. Ricordiamo l'anno prossimo, in caso di permanenza, addirittura avrebbe un aumento di stipendio arrivando a 12 milioni.
Sereno, scusa, io sarei sereno da questo punto di vista, mica è un problema mio.
Sì, ho capito, no, ma sì, però bisogna vedere.
Andremo con il Concorde, ti ricordi Concorde a Brescia a trovare Gigi? No?
Sì, però attenzione, la società come si pone
vecchio
davanti
Concorde.
A questo?
La società, tu dici?
Come si pone davanti a questa situazione? Cioè, se il giocatore comincia a sentirsi magari sul mercato, se la Juventus reputa che tirar fuori tutti quei soldi per avere quel tipo di attaccante non è cosa giusta. Cioè, sono tutti fattori che entrano in gioco e che probabilmente influiscono anche a livello mentale sulle prestazioni. L'attaccante, secondo me, è un attaccante forte. Come diceva il mister, secondo me se trova una dimensione giusta può essere un attaccante davvero tra i migliori al mondo, però in questo momento per la Juve è un problema, ma soprattutto per la società, perché deve capire bene che cosa fare. Io so di per certo che anche in questo mercato ci sono stati dei sondaggi, ci sono state delle aperture, ma Vlahovic insomma rimane ancora lì, quindi bisogna vedere se da una parte c'è la fiducia, se da una parte c'è la sinergia con l'allenatore, se da una parte c'è un progetto che riguardi Vlahovic anche per il futuro, questo senza dubbio. Sul derby invece ti dico che secondo me la Juve rischia molto,
ecco.
rischia molto beh, oh. Pur essendo squadra sicuramente più forte e favorita, anche perché il Torino ha sempre un
però
problema.
Però tu dici che rischia molto, dai.
Allora, ieri c'è stato un altro Gigi, Cagni, no?
Sì, che ha detto?
Ti ricordi ieri?
Mi ricordo. Allora voglio fare la domanda. Ha detto fa 30 gol.
Esatto, con me, ha detto. Adesso voglio essere presuntuoso, ha detto. Con me, Vlahovic, 30 gol e vola.
Ha detto, da una parte metto Ildiz, dall'altra con Seisao, fa 30 gol.
Fa 30 gol. Sei d'accordo? Beh, Gigi, tu faresti la stessa cosa?
Io credo che la Juve, che ha una squadra come l'anno scorso tracciata, quest'anno non la metta in campo in quella maniera, perché anche l'anno scorso Allegri aveva già una squadra tracciata, il famoso 4-3-3 che lui non ha mai usufruito. Lo stesso è il buon Thiago Motta, che probabilmente è un copia incolla, nel senso che vorrebbe fare quello che aveva fatto a Bologna. Ma ogni squadra ha le sue caratteristiche, ogni ambito ha le sue abitudini. Lui ha la possibilità di avere tre centrocampisti di livello, perché Locatelli con Maine e Thuram sono, direi, a livello europeo. Ha quei tre lì davanti.
Ma non potrebbe pensare a un 4-3-3, Gigi? Cioè, perché non ci arrivi? Perché non questa squadra sarebbe...
perché tu si deve muovere tutto, e tutto, uno va da una parte, uno da una...
Lui è
stato... va di qua, di là.
Sì, lui è stato preso la Juve per l'intercambiabilità dei ruoli a centrocampo, probabilmente ha detto mi vorranno per questo, ma non è vero. Io credo che ogni allenatore debba valutare chi ha a disposizione. Non ha più Zirze, non ha più Calafiori, non ha più Ferguson, per cui deve fare una squadra con i giocatori che ha, e se non cambia vuol dire, scusatemi il tempo, il termine è limitato.
Iori, voglio sentire il tuo pensiero.
Ma è chiaro che la stagione della Juventus adesso è un bivio, secondo me, decisivo, perché persi in più modo, come ricordava il mister, la Supercoppa, c'è bisogno di dare un segnale concreto in campionato, quantomeno per l'obiettivo minimo del quarto posto, perché la Juve deve fare i conti realisticamente su quello. Insomma, mi sembra che i propositi di vittoria del campionato siano stati abbandonati già ormai da un po', anche se questa è una settimana comunque importante, perché c'è di mezzo anche il recupero con l'Atalanta, quindi davvero in questa settimana e in un mese di gennaio decisivo, che definirà poi anche il piazzamento in Champions League, Motta si gioca molta della propria credibilità. Inizia un periodo determinante e la Juve deve farlo con idee chiare sugli uomini e sull'interpretazione tattica, cosa che fino a questo momento mi sembra non ci sia stata molto, almeno a livello di interpreti, se non a livello di chiave tattica. Ecco, però è evidente che questa chiave tattica non sia la più efficace, quantomeno per far rendere la squadra, che secondo me al netto di alcune carenze evidenti, però potrebbe e dovrebbe fare comunque qualcosa di più.
Sentite, si è arrabbiato un ascoltatore.
Ecco, non vedevamo l'ora noi.
Con chi?
Ma un po' con tutti, perché dice riassunto degli ultimi tre giorni. Si è segnato tutto quanto, caro Palomeni.
Andiamo dietro la lavagna.
Ha detto il Milan ha vinto solo per fortuna. Pazzesco, sapete dire solo questo.
Beh, insomma, alla fine
che come
non ho detto questo io, ma insomma, il dottore Cedi. Io vorrei andare a trovarla a Milanello con Sensato, perché siccome ho dei problemi, voglio andare a trovarlo, stringergli la mano e tornare subito a Roma. Ho detto qualcosa di clamoroso, si arrabbia, mi insulterà di nuovo.
Però
mi farò insultare, che ti do.
Però, no, ma non c'è stato un po', cioè è brutto dire che c'è stata un po' di fortuna.
No,
perché è brutto? Un po' di fortuna, le rimonte si fanno anche per fortuna, ci vuole anche la fortuna in due rimonte. No, mi sbaglio, Radice.
C'è più fortuna sicuramente nella vittoria con la Juventus che in quella con l'Inter.
Ecco, vedi, tu la vedi.
Lì c'è un po' di fortuna, ma quella con l'Inter è una vittoria che secondo me dà un po' anche la fotografia del Milan che ha voglia di riemergere, ha voglia di lasciarsi alle spalle un determinato periodo. C'è tanto carattere, poi ci sono degli episodi, è normale, ma il calcio è questo. Cioè non è che se Sommer posiziona la
barriera, d'accordo con te un po' più sulla prima partita
e non danno quella punizione perché c'è un fallo precedente, cioè ci sono degli episodi, però poi c'è sicuramente una prova di carattere, c'è la voglia di ribaltare un risultato contro una squadra forte, e non era facile, e quindi c'è una dimostrazione di forza che il Milan ha avuto, niente da dire sulla rimonta in finale. Con la Juve qualcosina è girato un po'
dalla parte, ecco. Sì. Alessandro Iori, sei d'accordo anche tu? E poi io soprattutto, credete che Conceição possa, perché adesso inizia il campionato per Conceição, ancora nel campionato abbiamo visto, inizia adesso, no? Prossimo turno inizia il campionato di Conceição
vero
e proprio, quindi del Milan di Conceição, può cambiare qualcosa, e che cosa?
Ma allora, io credo che la chiave per capire l'impatto che ha avuto Sergio Conceição sul Milan da ricercare non tanto in quello che ha potuto dare tecnicamente e tatticamente, perché periodo di tempo
è difficile in due giorni, no? Tre giorni
del genere, ma credo che sia da ricercare in quello che evidentemente mancava a Fonseca, o quantomeno che la squadra riteneva mancasse a Fonseca, cioè quella mancanza di standing internazionale, di appeal internazionale, di carisma che l'allenatore poteva avere per far presa su un gruppo di quel tipo, sulla squadra, sull'organico del Milan, che invece ha riconosciuto evidentemente in Conceição un allenatore di una categoria diversa, e da questo allenatore si è fatto subito trascinare, creando un'empatia che abbiamo poi visto anche nei video dei festeggiamenti all'interno dello spogliatoio. Ecco, quella è una chimica che si crea evidentemente con l'aiuto dei risultati, ma che anche se Fonseca ha ottenuto dei risultati di spicco nella sua breve gestione, la vittoria nel derby, la vittoria a Madrid, evidentemente non si era mai creata con il gruppo. Questo è un feeling che nasce a pelle, che nasce chimicamente con le squadre, e che credo possa spiegare questo breve periodo di successo immediato di Conceição. Per tutto il resto, insomma, è veramente troppo presto per pensare che Conceição possa aver avuto un qualche tipo di impatto sul Milan.
Mister, vengo da lei. Al di là della fortuna che si può essere palesata, perché poi nel calcio ci vuole pure questo, adesso inizia il campionato, no? E si aspetta, mi sembra Sacchi ha detto questo è un nuovo Milan. È un nuovo Milan, Sacchi ha detto un nuovo
ma
Milan.
Ma come fa a dire nuovo Milan dopo 180 minuti? Sacchi, ho capito, con tutto rispetto per Don Arrigo, ma mi sembra ma che roba è?
Fortunatamente non dipendo mai dalle dichiarazioni di Sacchi, vivo delle mie esperienze. Io dico, volevo fare un distinguo sul lavoro di Fonseca e quello di Conceição.
Sì.
Fonseca è entrato in una squadra che era veramente un caos inenarrabile. Lui ha cercato di mettere delle regole, ha fatto delle battaglie importanti prima con Leao, poi con Hernandez, che vedi che ha portato i frutti, perché Teo l'ha detto lui stesso, non sono più quello di due mesi fa, e Leao ha una voglia di giocare diversa da quella che aveva prima era musonito, adesso gioca con felicità anche se entra. E questo ha portato certamente vantaggio al Milan, che poi è arrivato Conceição. Ovviamente Conceição si è giocato in tre giorni quello che potrà essere importante per il proseguo, cioè una figura di personaggio stimolante, di uno, ecco, e questo certamente gli darà più possibilità e più tranquillità. Però io darei merito anche a Fonseca, che ha fatto il lavoro sporco.
Fonseca ha fatto il lavoro sporco, vedi? Caro Stefano, ha trovato una chiave di lettura anche sul lavoro di Fonseca, il mister.
Stefano, dopo voglio
sono d'accordo con quello che ha detto Gigi.
La fortuna è chiaro che non è determinante, però è importante. Con la Juve poteva perdere il primo tempo con quattro reti, tre, e hanno sbagliato, poi alla fine ha vinto con un errore di Locatelli e... Esatto, e con l'Inter sul 2-1 ha avuto la possibilità con il terzino di
perché sul 2-2
è rimasto
Dumfries
dentro di tre
parata di Maignan, dall'altra parte fanno la frittata perché Aslani dorme sul taglio di Leao, se lo perde.
Allora se io fossi milanista ovviamente direi che Milan è incredibile, però se vogliamo fare un'analisi vera, il Milan ha vinto perché in quella circostanza gli è girato tutto a favore.
Domanda finale, mi serve
però
proprio la scelta.
Giocare, che, dimmi, 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 dimmi. Gioca, gioca. Volevo tornare sulla Juve, ho preparato un 4-3-3 straordinario.
Vai,
alla Maifredi.
Dai, alla Maifredi.
Volevo sapere però con Gigi cosa ne pensava, ma anche voglio estendere ad
Alessandro e ad Angelo. Vai, sai che io sono fautore.
La formazione che potrebbe mettere tutti d'accordo in questo momento di confusione, no? In cui secondo me Thiago Motta non ha perso lucidità, perché lui l'allenatore, noi siamo qui, ci divertiamo, non si deve offendere, no? Però allora io ho fatto una formazione un 4-3-3 in questo momento.
Vai.
Considerando il nuovo acquisto.
Sì,
chi Antonio è? Silva da Benfica, questo giovane.
Quindi già l'hai messo lì, hai fatto il mercato di giunto, diciamo.
Gatti e Antonio Silva, nuova coppia centrale. Sì. Ai lati, a destra Calulu, a sinistra Cambiasso. In porta Perin, con tutto il rispetto per Di Gregorio, gli darei un turno un po' di riflessione ampio.
È uno che stimi molto.
Molto ampio. Molto, Un Cop, ecco.
Fratello di
Copminers, centromediano metodista, visto che ancora deve questo passo stenta, però è uno geometrico
davanti alla difesa.
Clamorosa esclusione di Locatelli, di questo impianto nuovo,
che è un altro
4-3-3,
che ti sta molto simpatico.
Con McKennie e Thuram in corso, tecnici, dinamismo, no? Lider, come direbbe. E a destra con Sessão, Vlahović punta e Yıldız a sinistra. 4-3.
Allora, chiediamo,
venitemi a prendere.
Vediamo se si approvano l'idea tutti
Gigi,
quanti.
Gigi accende.
Aspetta, mi lascio Gigi per ultimo. Radice, approvi?
Interdizione. Dico questa parola.
Thuram e McKennie.
Tutti d'accordo con te.
Thuram e McKennie.
Allora, ti contesta l'interdizione.
Iori.
No, io apprezzo le formazioni giudicate, poi soprattutto se non è d'accordo.
Ma perché io è un dono regalato a Gigi, no?
Bene. Maifredi.
Stefano, hai la possibilità di portare una persona in più dopo questa formazione che hai fatto.
Ma io Gigi ti leggo nel capito? No, dimmi quale giocatore faresti. Cioè Locatelli lo faresti fuori, parliamo fuori da dentro.
Dai, via.
Lo faresti fuori?
Io davanti alla difesa metterei Locatelli.
Vabbè.
Stefano, uno che sa interdire e uno che sa anche andare a
l'ho fatto un po' troppo.
In mezzo ai due centrali di difesa. Lui sa fare anche quello. Sarebbe un aiuto in più. E con Miners è uno che sa fare gol, per cui non lo toglierei.
Quindi faresti Thuram con Miners in mezzo a campo?
Io metterei Locatelli con Miners e Thuram, con questi tre. Però la cosa importante, Stefano, non è metterli su carta, in simbiosi.
Bravo.
Perché è quella la forza di un centrocampo.
Però ci può provare, è questo che io non riesco a capire. Ci puoi provare?
No, ma non si prova, Te l'ho detto, lui. Lui vuol fare un copia e incolla.
Facciamogli arrivare il podcast di questo passaggio. Non si sa mai, insomma. Magari
così sarebbe
lo illuminiamo.
Molto
lascia
pericoloso.
Perdere che magari ci querela poi.
No, ma dai, Angelo, non dire così.
Ma io scusami, e poi io l'anno scorso, quando c'era Allegri, io ho detto scusa, aveva Szczęsny, aveva come si chiama quello lì a destra, adesso non mi ricordo, ma c'era un giocatore a destra, e poi aveva
Kostic
in mezzo, aveva Bremer e Gatti, e a sinistra aveva Cambiaso. Danilo a destra.
Bravo.
Danilo, Gatti, Bremer e Cambiaso, i tre li aveva, perché aveva Locatelli, aveva Rabiot e aveva McKennie o un altro, e i tre là davanti che erano Chiesa, Vlahović.
Però l'ha fatto Gigi,
vabbè.
L'ha fatto col 4-3-3? Spesso.
No, mai fatto. Se mi
non l'ha mai fatto?
Una partita che l'ha fatto, ti offro un'altra cena.
Bene, sono due.
Bene.
Dai, via, andiamo alla cena. Va bene, mi devo fermare. È stato veramente un bel passaggio. Grazie a mister Maifredi. Mister, a presto. Un abbraccione.
Grazie a voi e buona
a presto.
Serata.
Sì,
ci vediamo presto. Grazie anche Alessandro Iori e Angelo Radice. Grazie,
ciao,
ragazzi.
Angelo.
Ciao ragazzi, vi abbraccio.
Marco, è stato molto malizioso però chiamarmi insieme ad Angelo Radice nella settimana che ci porta a Milano Reggio Emilia di basket. Quindi
sono fatti i vostri, regolatevi voi.
Di questo ne parleremo.
Io sai che c'è su la palla arancione, c'è un po' di un gran rapporto, capito?
La palla arancione,
le mani non ci riesco, e proprio mi fa un po' fatica. Vabbè, comunque grazie.
Vabbè,
la prossima puntata lascia la parola a noi, ci pensiamo noi.
Va bene, facciamo così. Facciamo uno speciale, ci pensate voi. Grazie ragazzi, un abbraccio.
Ciao.
Break, state lì perché voglio aprire una parentesi sull'Inter al ritorno.